Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Welcome to Bridgeton, I'm in the party with Barbies and drillers. The kit back mad on the spinner, I see enough man just run for my niggas. Had to talk about dingers, they ain't got dingers, they ain't beat cool.
L'Inghilterra del secondo dopoguerra visse una vera e propria crisi migratoria come conseguenza del disfacimento del suo immenso impero coloniale. I migranti inizialmente erano ben accettati perché il tutto si univa a un enorme bisogno di manodopera per ricostruire un paese distrutto dalle bombe della Luftwaffe. Ma il numero di persone che iniziò ad arrivare sin dal 1948 superò ogni aspettativa, anche quelle del governo. E quando i migranti in massa vengono lasciati a loro stessi nello stato di arrivo, gli effetti sono sempre quelli. Malcontento sociale, una propaganda conservatrice che batte sulla responsabilità dei migranti e una convivenza sempre più difficile. L'unica soluzione che venne in mente alle autorità per placare il malcontento fu quella di allontanare fisicamente i migranti dal centro delle città, prima su tutte Londra, che era stata, fra virgolette, invasa da una comunità di persone provenienti dai Caraibi, 250.000 persone arrivate fra gli anni 60 e 70. L'idea fu quella di spostare dunque queste persone nelle periferie estreme e se fossero mancati servizi, chi se ne frega, l'importante era che se ne stessero lontani dai centri città e dalle, ancor più virgolette, persone per bene. Brixton divenne ben presto l'Harlem britannica, esempio del decadimento della società inglese secondo i conservatori, e questa campagna diffamatoria fece sorgere in tutto il resto della capitale una sorta di apartheid in miniatura, con cartelli che vietavano l'ingresso a neri e cani nei locali pubblici. Che questo vuoto formatosi a Brixton sarebbe esploso era chiaro a tutti, in una tensione che cresceva ogni giorno di più. Fuori da Brixton però, perché al suo interno la società operaia inglese si fonde completamente con quella dei migranti, creando una società multiculturale che, se qualcuno fosse stato attento, avrebbe mostrato quale fosse la strada giusta da prendere. Mentre le autorità inglesi preferirono la via dell'oppressione e della ghettizzazione. E tanto quanto a Brixton, l'unione fra la società operaia inglese e quella dei migranti aveva generato una nuova società ricca, colorata, multiculturale, verrà la stessa cosa nella musica. Infatti, un principino di un altro sobborgo di Londra incontrerà uno di quei figli di operai nato e cresciuto a Brixton. E insieme, Mick Jones e Paul Simonon, con il fondamentale aiuto di Joe Strummer, riporteranno nell'arte quella stessa incredibile commistione culturale, trascendendo ogni limite di genere. Quei facinorosi dei Clash mostrarono in maniera plastica e semplice come quello che stava accadendo a Brixton poteva e doveva essere una ricchezza e non certo un problema.
This is a public service announcement with guitar. Know your rights. All three of them. Number one, you have the right.
Michael Jeffrey Jones nasce a Wandsworth, sobborgo di Londra, il 26 giugno 1955. È figlio del gallese Tommy Jones e dell'ebrea russa Renée Gansky, ma con i genitori passerà solo i primissimi anni di vita. Quando ne ha 8, infatti, divorziano, con il padre che esce dalla sua esistenza, ma sostanzialmente fa lo stesso anche la madre, che si trasferisce a New York lasciando il piccolo Mick dalla nonna materna. Stella è una signora nata nel 1899, sopravvissuta per miracolo a un pogrom russo, e se l'evento probabilmente non sarà stato vissuto bene dal bimbo, il tutto non sarà neanche così traumatico. Mick infatti legherà tantissimo con la nonna, anche per una sua peculiarità, quella d'essere una cuoca sopraffina, a differenza della mamma. Principalmente a casa si mangiano piatti russi e il tutto contribuisce a generare in Mick una sorta di disgusto per la cucina inglese, ne riparleremo. Come tutti i ragazzi della sua età, cresce sostanzialmente a pane e rock and roll, ma sviluppa una vera e propria ossessione per le band. A 12 anni, con un gruppo di amici, fa le poste sotto casa di Mick Jagger a Chelsea sperando prima o poi di poterlo vedere. Un giorno riescono a sbirciarlo mentre mangia e lui in risposta fa chiudere tutte le finestre del piano. In realtà i suoi artisti preferiti sono i Mob the Hoople, David Bowie e soprattutto i T-Rex. Nella vita sostanzialmente fa tutto quello che vuole. È l'unico maschio in una famiglia composta dalla nonna, la zia di secondo grado e una loro amica, e dunque viene viziato come un principino, al punto che Mick non imparerà mai a cucinare. Più avanti farà finta di vivere come uno squatter negli appartamenti occupati, mangiando solo fagioli da un barattolo come cena, ma in realtà più tardi andava a fare la seconda parte a casa della nonna. Per Mick, nella vita c'erano principalmente due cose, musica e pallone, e dato che a pallone non era affatto dotato, che il suo sogno fosse formare una band era certo. Di quale genere musicale, o anche solo che cosa dovesse suonare lui, era tutt'altro discorso, molto più indefinito. Fortunatamente per Mick, a risolvere la situazione ci pensa, come spesso accade, il fato. A 13 anni va a vedere un concerto di Rod Stewart and the Faces, la sua attività principale a quel tempo era di seguire le band in tour, e ad aprirli c'è un nuovo gruppo proveniente dall'America, i New York Dolls. Mick ne rimane stravolto, soprattutto viene colpito dal loro chitarrista Johnny Thunder. Esce dal concerto e la mattina dopo va a comprare una Gibson Les Paul Jr., proprio come il suo idolo, e da quel momento decide che sarà un chitarrista. Finita la scuola, non si sa come riesce a diplomarsi pur sostanzialmente non andandoci mai, si iscrive al West London School of Art and Design, ma di certo non con l'intenzione di studiare e men che mai di imparare un mestiere. Si iscrive al college per la stessa identica ragione per cui vicino a un college si trasferì Joe Strummer: incontrare coetanei aperti all'arte e disposti a iniziare un progetto musicale. Riesce nel suo intento ed entra in una band glam chiamata The Delinquents. Riesce difficile immaginarlo, ma in quel momento porta i capelli lunghissimi, un boa di finte piume, tutto il resto dell'armamentario glam e che sta al punk come il sale su una ferita. Il gruppo cambia direzione con l'entrata di Gear Wade, che per prima cosa decide di cambiare nome e insieme agli altri opta per un nome tranquillo, sereno, London SS. Ognuno dei membri, ma nessuno più di Mick Jones che è ebreo, giura di non aver pensato alla famigerata divisione nazista. La band però resterà ovviamente celebre per il nome, e oltretutto perché vide il passaggio di molti musicisti che poi faranno parte del mondo punk. Musicalmente parlando, per Mick l'esperienza è importante perché lega con un ragazzo venuto a fare un provino come chitarrista, salvo essere sonoramente scartato perché la chitarra non l'aveva mai imbracciata. Parliamo di Paul Simonon, un ragazzo particolare. Nato a Thornton Heath, altro sobborgo di Londra, era cresciuto nel quartiere malfamato, ma anche multiculturale, di Brixton, e dunque i suoi amici erano per lo più provenienti dai paesi caraibici, e ciò fece sì che le sue influenze musicali primarie fossero la ska e il reggae. Come i suoi due futuri compagni, anche lui si era iscritto alla scuola d'arte, i propositi erano però totalmente opposti. Per Paul, infatti, la cosa era molto seria, aveva vinto una borsa di studio. L'incontro con Mick Jones nel 1976 però cambierà il suo destino e Paul farà sì l'artista nella vita, ma in un altro ambito. A dare quella spintarella che serviva ai due per formare una loro band sarà un concerto dei Sex Pistols a cui assistono nello stesso anno. Mick ha gli occhi sgranati. non ha mai visto niente di simile e capisce immediatamente che questo sarebbe stato il movimento del futuro. Il futuro non molto lungo, a posteriori, ma aveva ragione. Si avvicina ad un personaggio che scambia inizialmente per un collega musicista perché è vestito in maniera veramente strampalata. Gli dice: accidenti quanto sono forti questi, mai sentito? E lo strampalato gli risponde: ma sai, io in realtà ero il loro manager, li ho fatti iniziare, poi ci siamo separati per ragioni artistiche. Mick lo guarda e gli risponde: sei un manager? Allora perché non aiuti me a formare una band? Questo è il mio amico Paul. Il personaggio strampalato naturalmente è Bernie Rhodes e la nostra storia si ricongiunge a questo punto a quella che vi abbiamo raccontato nella scorsa puntata. Per sapere di come Bernard Rhodes abbia avvicinato Joe Strummer, abbia messo insieme i Clash, abbia vegliato su di loro, di come i ragazzi abbiano forgiato un'identità musicale e politica scalando il successo fino alla consacrazione di London Calling, dovrete ascoltare la scorsa puntata, perché adesso riprenderemo il racconto proprio da London Calling. Uno dei segreti della qualità dei Clash di questo periodo probabilmente è quel delicato, strambo e conflittuale equilibrio che si formò fra Mick e Joe. Ambedue sono infatti persone dal carattere deciso, che vogliono che le cose siano fatte in un solo modo, il loro. E che oltretutto durante l'infanzia sono stati sostanzialmente lasciati soli, in maniera traumatica per Joe, principesca per Mick, e dunque non hanno avuto un'educazione che li portasse a dover fare i conti con le opinioni degli altri. Solitamente le persone come loro non vanno d'accordo, eppure i due inizialmente ci vanno, eppure tanto, per più motivi. Il primo è che sono sì persone dirette che vogliono le cose a modo loro, ma accettano tranquillamente che anche gli altri siano totalmente diretti. Insomma, litigano di continuo e alla fine della litigata ognuno dei due pensa di avere perfettamente ragione mentre l'altro ha torto marcio. Ma gli schiaffoni verbali e non solo che si danno accettano anche di riceverli. Di conseguenza si riesce sempre ad andare avanti senza il minimo accenno di rottura. Il secondo è un motivo invece di stampo musicale, infatti Mick e Joe si completano a vicenda. Suonano tutte e due la chitarra, ma Mick è nettamente più dotato e tecnico del secondo e dunque chi debba essere il solista e principale compositore è presto detto. Cantano entrambi e entrambi scrivono testi, ma Joe ha una presenza scenica e un carisma che a Mick mancano, e che insieme ai suoi interessi politici e sociali gli permettono di essere il frontman e il paroliere perfetto del gruppo. Gruppo che comunque sfrutterà alla perfezione il poter ogni tanto mescolare le carte e invertire i ruoli fra i due. In realtà c'è un terzo elemento, la chiave di volta di tutto, ed è naturalmente Paul Simonon. Un ragazzo che non prende nulla sul serio e che lascia fare agli altri senza però farsi mai sopraffare. Il Ringo Starr dei Clash, sia per la precisione con cui suona, sia per essere colui che spariglia e tiene unito il gruppo. Equilibrio, tuttavia, fin dalla sua nascita è precario e basato anche sul fatto che Joe era più grande e aveva più esperienza di vita, almeno inizialmente. Succede in tanti gruppi che sono formati da persone che non erano amiche prima di iniziare a suonare. ovvero persone i cui equilibri non esistevano da prima della band, ma in funzione della band. Questi accordi nascono sempre dalla voglia di emergere, e poco importa chi sia il leader, come, chi scrive le canzoni, anche l'eventuale divisione dei diritti passa in secondo piano. Quando si inizia la propria avventura nella musica, la musica è l'unica cosa che conta. Le case discografiche lo sanno bene, forse più degli stessi artisti, e su questo ci marciano sopra fin dai tempi di Elvis. D'altra parte, secondo voi, perché amano così tanto i musicisti che si drogano? Non certo perché la droga faccia scrivere meglio, ma quando mai, ma perché sono molto più facili da abbindolare rispetto a un Tom Morello o a un Zack Della Rocha, che da lucidi si mettono a leggere ogni singola riga del contratto. I Clash purtroppo non erano come Tom e Zack. E ai tempi di London Calling erano addirittura in debito verso la loro etichetta, perché questa si era rifatta sui loro compensi quando il gruppo decise di fare una politica di prezzi popolari per i dischi e concerti, come vi raccontavamo nella scorsa puntata. Paradossalmente parlando, però, questo atteggiamento della major ai Clash importava poco. A loro interessava poter vivere di sola musica, le ragazze, l'erba, la birra, giocare a pallone e magari, perché no, veicolare qualche messaggio con le loro canzoni. Il tutto nella maniera più casinara possibile. D'altra parte, pensare ai problemi nel 1979 è davvero duro. I Pistols sono implosi, schiacciati dal loro stesso peso, troppo grande per chiunque. La scena punk americana è stata surclassata in ogni suo aspetto da quella inglese, e nel momento in cui sembra che il movimento stia cambiando, loro diventano il movimento. Tant'è che la stampa inizia a definirli The Only Band That Matters, l'unica band che conta. Musicista Gary Lucas, che si attribuisce la paternità dello slogan, e dal momento che lavorava per la divisione marketing della CBS, è chiaro che l'etichetta non possa essere più felice. A fine anno i Clash vengono invitati all'anteprima del film Rude Boy, così venivano chiamati i membri della cultura ska londinese. La trama del film consisteva nel raccontare la storia di un ragazzo che si fa assumere come roadie dei Clash e li segue nel loro tour. La band in realtà non partecipa al progetto, infatti il regista dovette usare delle immagini di repertorio. Un bene, perché a Strummer e soci il film non piacerà affatto, arrivando addirittura a istituire una campagna di boicottaggio verso lo stesso. Nonostante tutto ciò, verrà poi proiettato al Festival di Berlino, ottenendo fra l'altro un discreto successo. Il 1980 si apre con l'intenzione dei Clash di pubblicare un singolo al mese per tutto l'anno, ricevendo il secco diniego della CBS, che non ha intenzione di pubblicizzare così tante canzoni e vorrebbe un solo singolo e un EP. La band finge di incassare il colpo e accetta, ma in realtà progettano di toglier loro la sete col prosciutto, e a fine anno, quando deve uscire il prossimo disco, loro decidono di farlo triplo e registrarlo non solo a Londra, ma anche in Giamaica e a New York, qui purtroppo senza la presenza di Simon, che aveva già preso l'impegno di girare un film in quel periodo, perché certo non si aspettava di dover fare un triplo disco intercontinentale. Decidono oltretutto di produrselo da soli, lavorare con l'artista giamaicano Mikey Dread, far cantare una canzone a almeno ogni componente del gruppo e cambiare genere, via il punk e il reggae, dentro la dub, il calypso e il gospel. Repetitive, don't like just funk you out. per non farsi mancare nulla, decidono di chiamare l'album Sandinista con un vago indirizzo politico, dedicandolo dunque all'omonimo partito che aveva preso il potere nello stato centroamericano del Nicaragua, con sommo dispiacere degli Stati Uniti d'America. Stati Uniti che non sono nelle simpatie dei Clash. A loro è dedicata Washington Bullets, che elenca sostanzialmente tutti i golpe internazionali orchestrati dalla CIA. Nonostante queste assurde premesse, l'album va ben oltre le aspettative, anche quelle interne. Mick Jones, per esempio, pensava che non se lo sarebbe comprato nessuno. Le vendite ci sono, certo molto, molto inferiori rispetto al London Calling. E i Clash, visti i problemi economici con la CBS, decideranno di fare una mossa per tentare di rilanciarsi. Richiameranno Bernard Rhodes per aiutarli, anche se ormai è chiaro, e forse lo è anche all'interno, che l'apice della loro carriera sia arrivato tanto velocemente quanto velocemente e senza accorgersene l'avevano passato. The Magnificent Seven. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Nel 1981 lo passano principalmente in tour, pubblicando solamente un singolo a fine anno. Non è un caso. Joe ha notato come il gruppo stia non tanto finendo le idee, quanto scadendo nel professionalismo, cioè rischiando di diventare ciò che hanno sempre voluto evitare di essere, delle semplici rockstar. Comunisti con i Rolex, insomma, che non è un'accusa moderna e anzi era molto più comune quando il comunismo esisteva, quantunque Jones, Strummer e Simonon si fossero sempre definiti socialisti e contrari al modello sovietico. E i Clash erano perfettamente consci di tutto ciò. Non volevano diventare grandi professionisti che fanno canzoni belle perché in fondo sono molto bravi, ma canzoni senza anima. Di conseguenza, i Clash evitavano scientificamente tutte quelle mosse da star, quali girare in limousine, andare a vivere in una villa a Chelsea o qualche altro quartiere per coerzione di una certa levatura. Insomma, tutti quegli atteggiamenti che erano, oltre che un modo di vivere, uno status symbol. Allo stesso identico modo in cui preferivano perdere soldi piuttosto che venire meno ai propri principi. La loro musica era per il popolo e tale doveva restare. Decidono dunque di riprendere Rhodes, sia per dare ordine e disciplina, ma anche perché così si sarebbe occupato lui degli aspetti più noiosi del loro lavoro, quelli burocratici, quelli purtroppo necessari a far funzionare quella che è ormai a tutti gli effetti una band internazionale. Jones però non è convinto. Fa buon viso a cattivo gioco, dice ok, facciamo tornare Bernard, vediamo che ne esce, ma in cuor suo comincia a chiedersi se valesse veramente la pena di continuare a fare tutto ciò, di mandare avanti quel percorso. E la registrazione del disco, beh, non semplificherà le cose. Questa infatti inizia a Londra a fine 81 per poi interrompersi, riprendere a New York qualche mese dopo, interrompersi di nuovo e infine completarsi a Londra a metà 82. Nel mezzo delle sessioni newyorkesi, tanto per esasperarsi ancora un po', si va in tour per 6 settimane in Estremo Oriente ed Australia. Non faranno altro che litigare fra di loro e con le autorità locali per tutto il tempo e al loro ritorno sul suolo inglese licenziano Topper Hayden, batterista, per i suoi enormi problemi di dipendenza. La decisione sostanzialmente la prende Joe, che da parte sua dice che fu una cosa collettiva ma che solo lui ebbe poi il coraggio di dirlo, versione ovviamente che non è supportata dai due membri restanti. I problemi però non sono finiti qui e sono anche di stampo artistico. Mick infatti vorrebbe pubblicare un doppio disco dal timbro più dance con canzoni più lunghe. Strummer e Simonon invece vogliono l'opposto, un disco singolo con canzoni brevi e mix semplici. Si vota, sono 2 contro 1 e naturalmente vincono i due, ma per Mick, che aveva già fatto il mix delle canzoni, ne era stato incaricato fin dall'inizio, il colpo è decisamente basso e il suo vaso inizia a traboccare. Combat Rock esce dunque come disco singolo e a farne le spese sono tutte le parti strumentali delle canzoni che vengono tagliate, dando dunque all'album un tono molto meno sperimentale del precedente e più classico. Il tema principale dell'album ruota intorno alla guerra del Vietnam, ma parla in realtà del declino mondiale della cultura a stelle e strisce. Merita una menzione d'onore la collaborazione con il poeta beat Allen Ginsberg nella canzone Ghetto Defendant.
Starved in Metropolis, hooked on Necropolis, addict of Metropolis. Do the worm on Necropolis, slam dance Cosmopolis, enlighten the populace.
Il disco, insomma, esce fuori da una situazione che dire rocambolesca sarebbe minimizzare. Ci si potrebbe quasi aspettare un fallimento, e invece Combat Rock è l'album dei Clash che vende di più, soprattutto negli States, trascinato dal singolo Rock the Casbah, la cui musica fu scritta dal recentemente silurato Topper Hayden, che registra anche le parti di batteria, basso e piano, fra l'altro. Ne avrebbe scritto anche il testo, ma Joe lo modificherà al punto da renderlo praticamente totalmente diverso. Il video viene trasmesso in altissima rotazione dalla neonata MTV e ciò contribuisce enormemente al suo successo. Naturalmente nel video Topper non è presente, rimpiazzato da colui che era stato chiamato a rimpiazzare il buon vecchio Terry Chimes. All'esterno quello che arriva è l'immagine di un gruppo rinato che ha addirittura aumentato il suo già enorme successo, mentre la realtà interna è decisamente diversa. Il collante che rendeva unito il gruppo, ovvero quello di tentare la scalata al successo veicolando un messaggio, era stato ormai già ampiamente raggiunto e superato. E la divisione dei compiti fra Joe e Mick non funzionava più così bene. Con Joe che ormai si atteggiava al leader incontrastato della band e Mick che di stare sotto agli ordini di qualcuno che secondo lui era un suo pari al suo stesso livello non voleva proprio starci. Basta il tour successivo all'uscita di Combat Rock per ricordare a Terry Chimes come mai non aveva voluto restare in un gruppo dal successo sicuro e dunque, così come era arrivato, se ne va di nuovo. Se Paul Simon non era capace di reggere le continue discussioni tra Joe e Mick, già dal 77 Terry non ce la faceva più. Il punto di rottura definitivo però si raggiunge al Festival di San Bernardino del 1983. Ormai onestamente stufo marcio di questo stile di vita. Fosse stato per lui, questa volta non sarebbe neanche partito in tour. La sua insoddisfazione ormai aveva raggiunto vette himalayane e veniva compensata pubblicamente con un atteggiamento da stradiva che neanche Marilyn Monroe. Eppure, a crollare non sarà quel precario, folle, litigioso equilibrio fra Mick e Joe, ma a cedere questa volta sarà quello che chiamavamo la chiave di volta, il Ringo Starr dei Clash, Paul. Paul infatti non ce la fa più. Non è questione di reggere le discussioni fra Joe e Mick. Per lui ormai è diventata una questione riuscire a reggere Mick. Questo suo modo di fare, questa insoddisfazione che si palesava nel divismo, lo manda ai pazzi. Nell'ultimo periodo di Johnson e la band, i due non si parlano più. C'è bisogno ormai soltanto della proverbiale ultima goccia e quando alla fine del concerto a San Bernardino i tre litigano ferocemente, Strummer e Simonon decidono di licenziare Mick per salvare la band. Un ossimoro che effettivamente non porterà poi a tantissimo.
As railhead towns feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys.
I Clash continueranno a esistere come gruppo per soli altri 2 anni, pubblicando anche un disco, Cut the Crap, che sarà però un flop sia a livello di vendite che a livello artistico. Joe e Paul avevano pensato di potercela fare da soli, ma in realtà senza Mick i due non erano così in grado di comporre musiche del livello a cui erano ormai giunti e abituati. E sarà dunque Bernard Rhodes a dominare la scena, relegando Joe al semplice ruolo di cantante paroliere senza più alcun controllo su mix ed arrangiamenti. Tolta la traccia This Is England, Joe disconosce il disco, definendolo un errore, uno sbaglio, così come l'aver pensato che i Clash potessero esistere senza Mick. Nel gennaio dell'86 decide dunque di dare l'annuncio che i Clash si sono sciolti per mancanza di idee e di energie. Joe aveva realizzato in effetti con 2 anni di ritardo che Mick aveva ragione, che il gruppo avrebbe al massimo dovuto prendersi una pausa, staccare, ricominciare solo ed esclusivamente quando nuovamente motivati. Che il gruppo era diventato un gruppo di professionisti, ma non di rockers. This is how we Dal 1986 Joe, Mick e Paul prendono ognuno strade diverse, ma forse anche per questo riescono a ricucire perfettamente i rapporti fra loro. Di reunion però non ne vorranno mai sapere. E di occasioni ce ne sarebbero anche state. Ad esempio la pubblicazione del loro Greatest Hits nel 1988. Oppure nel 1991, quando una nuova versione di Should I Stay or Should I Go raggiunge la prima posizione in classifica, unico loro singolo a riuscirci. O nel 1999, in occasione della loro ultima collaborazione per l'album live From Here to Eternity. No, non suoneranno mai più insieme, né nella formazione classica che in nessun'altra. Nel 2002, tuttavia, i tempi, a quasi 20 anni di distanza dall'ultimo concerto reale dei Clash, sembrerebbero finalmente maturi. Ottobre gli viene notificato che verranno inseriti l'anno successivo nella Rock Hall of Fame. Mick, Joe e Topper sarebbero più che d'accordo nel suonare insieme per l'occasione, ma Paul blocca tutto, dicendo che un evento così alla moda e chiuso al pubblico è l'antitesi della filosofia dei Clash. Ma le domande della stampa si susseguono e le risposte di Mick e Joe lasciano pensare che il 2003 potrebbe essere l'anno giusto. Anzi, per l'ultimo album dei Mescaleros, Joe aveva chiamato Mick per avere un aiuto su musica e testi, riscoprendo come l'intesa tra loro due non era stata scalfita dagli anni. Mick ci rimarrà malissimo però quando vedrà che nessuno dei pezzi a cui aveva collaborato era stato inserito nel disco. E chiedendo spiegazioni a Joe, riceve una risposta che lo spiazza. Certo, Mick, non le usate perché vorrei che fossero presenti nel prossimo album dei Clash. I due suoneranno per la prima volta insieme dopo 19 anni il 15 novembre del 2002 e per tutti era il segnale che ormai sarebbe stata questione di giorni, di aspettare solo un altro po'. Ma il problema di aspettare il tempo è che il tempo non aspetta nessuno e poco più di un mese dopo Joe muore nel suo letto colpito da un infarto per un difetto congenito al cuore che nessuno gli aveva mai diagnosticato. I Clash non si riuniranno mai più, non con questo nome almeno, perché l'errore di provare ad andare avanti senza uno del magico trio era già stato commesso. E questa volta tutti hanno la maturità giusta per dire mi dispiace, ma senza Joe i Clash non possono esistere nemmeno per una sera.
And I was gripped by that deadly phantom. I followed him through the hard jungles as he stalked through the backlots, strangling through the night shades. Oh, the fear of life moved onwards and outwards to love. In a one-stop only motel, the storm bangs on the cheapest room. The phantom slips in to spill blood, even on the sweetest honeymoon. Oh, the killer of love for the lost lady. Niagara Falls. By chance or escaping from misery. By suddenness or in answer to
riassumere in poche righe o in pochi minuti, come abbiamo provato a fare, quelli che sono stati i Clash nei loro 5 più 2 anni di attività non è possibile. Un gruppo punk che grazie alla propria incoerenza musicale è riuscito a mantenere quella artistica e personale. Un gruppo che non ha mai dato l'impressione a nessuno di essere stato fottuto come i Pistols, perché non avevano mai promesso niente a nessuno salvo che l'essere loro stessi. È chiaro, i Pistols rimarranno per sempre il gruppo punk per antonomasia, quello che ha rispecchiato così tanto il genere da incarnarne non solo i difetti ma soprattutto i limiti, mentre i Clash è come se avessero fatto un passo indietro, sfuggendo prima alla rivalità con i Pistols e poi al loro stesso genere musicale, che hanno sempre inteso più come una filosofia di vita che come un diktat artistico, con regole precise, insindacabili. È assolutamente impossibile ad oggi immaginare una qualsiasi scena della Londra degli anni 70 senza sentire automaticamente in sottofondo le loro canzoni. Il loro è un percorso assurdo, particolarissimo, che li ha portati a essere prima delle leggende dell'underground londinese, poi dei venduti, poi di nuovo dei facinorosi di sinistra politicamente scorretti, ma anche allo stesso tempo i primi Walk, e di vendere milioni di copie senza guadagnarsi un soldo, per poi sfaldarsi quando finalmente quei soldi iniziavano a fluire. Ditemi voi se non è il percorso più autenticamente punk che avete mai sentito fare ad una band. Infatti, crogiolarsi nel tepore della fama mainstream non sarebbe stato da loro, come anche stare lì a discutere di diritti e percentuali. Per i Clash, l'importante è sempre stato veicolare un messaggio credendoci per davvero. Vederlo poi arrivare al primo o all'ultimo posto in classifica non era la cosa più importante. Le loro personalità non erano fatte per il lavoro, per la routine, per lo stare insieme per mero guadagno. E Mick è il primo a saperlo e a ricordarlo. Andava tutto bene quando avevamo obiettivi da raggiungere, ma quando la tua musica va nella top 10, ogni cosa diventa stancante. O forse, più probabilmente, abbiamo detto tutto quello che avevamo da dire in soli 5 anni.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you
step.
Know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Starstruck.
X Deluxe, the Deluxe Band.
Good morning, ladies. Today we'll be having a delightful piece of deep fried chicken, 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 deep fried chicken, chicken, chicken.
You know, that's why.
L'Italia è un posto dove la cultura culinaria è talmente sentita che spesso e volentieri si rasenta all'estremismo. Ora, i ristoranti del bel paese non sono noti per avere un'ampia scelta di piatti vegani o perlomeno vegetariani. Cioè, ci sarebbero pure nella nostra tradizione, ma non è poi così facile trovarli in abbondanza. La situazione oggi è nettamente diversa a Londra, dove è difficile trovare piatti che non siano estremamente costosi per chi mangia la carne, mentre per chi invece la evita, i locali vegan sembrano spuntare come funghi dopo una pioggia abbondante. Non è però sempre stato così. Mick Jones fa parte di quel lato punk che decise di essere vegetariano quando questa parola era ancora associata principalmente agli erbivori e ai McCartney, che a odor del vero di erba non ne mangiavano soltanto. Mick ricorda come per lui, vegetariano dal 76, fosse inizialmente quasi impossibile mangiare qualcosa a Londra che non fossero patate. Gli altri membri del gruppo, certo, non gli davano una mano. C'era infatti una sorta di scena tipica durante le prove. Subito dopo mezzogiorno, quando la fame iniziava a tanagliare gli stomaci dei musicisti, Mick e Joe iniziavano classicamente a discutere. A quel punto Paul usciva a prendere il pranzo sfruttando la pausa naturale. Il problema di Paul è che, a differenza di Mick, era un patito, patito e sfegatato del KFC. Di conseguenza, i primi due anni, in sala prove dei Clash, si mangiò quasi solo ed esclusivamente pollo fritto, con il povero Mick che per due anni campò quasi esclusivamente di patatine fritte.